fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Finalmente si fa sul serio, o meglio, diciamo così, anche diciamo, fino a ieri non è che si sia scherzato, però sul serio dal punto di vista dell'ufficialità, perché si sono aperte le trattative, si è aperto questo mercato che sarà lunghissimo, cari amici. E la Juventus, quindi, come tutte le altre squadre, è impegnatissima, i nomi sono sempre gli stessi. Intanto c'è stato un incontro a Rimini, dove peraltro c'è proprio il mercato, Grand Hotel di Rimini, tra Carnevali e Campos, che è il direttore sportivo del Paris Saint-Germain. Vedremo com'è andata, perché dal punto di vista della Juventus con il calciatore c'è un accordo sostanzialmente totale, no? Un quinquennale da 5 anni, mi pare, che secondo me non sono nemmeno pochissimi, mettiamola così. Insomma, fatto sta che Colomani potrebbe essere uno dei primi colpi, forse il primo addirittura. Per quanto riguarda l'attacco, Vlahovic, avete notizie? No, non lo so. C'è un altro nome in voga, lo sto io non sponsorizzando, però sarei contento se la Juventus prendesse questo ragazzo, non so, il mio amico Latini, che saluto in regia ed è romanista, voi lo sapete, sicuramente dirà di no. Ve la dico tutta, io Zaniolo lo prenderei. Non so Latini se dice di no, fa con la testa, perché è rimasto deluso dagli anni della Roma, che non sono stati, diciamo così, il massimo, se non altro a sprazzi. Dopodiché, sempre in attacco, ma questa volta in uscita, sembra proprio che tra la Juventus e l'Atletico Madrid si stia trovando questo benedetto accordo su Nico Gonzalez, uno dei rientri, uno dei prestiti, che forse è l'unico di quelli che rientra che piace a Spalletti, o meglio, Spalletti utilizzerebbe volentieri, magari come dice con Cesao, magari anche lui può fare un po' di tutto lì davanti. Parliamo appunto di Nico, e rispetto ai 32 iniziali più uno, quindi 34, uno di bonus, uno di prestito oneroso, ci si potrebbe accordare intorno ai 25 milioni. Tanto il calciatore vuole tornare e restare a questo punto a Madrid, vestire ancora la maglia dei colchoneros, anche perché il suo connazionale Simeone, il Ciolo Simeone, insomma, è innamorato calcisticamente di questo calciatore. Dopodiché, per la difesa sembra in partenza Kelly. Io un po' mi dispiacerebbe nel caso in cui andasse via, perché Muaremovic potrebbe invece tornare alla Juventus. Ricordiamolo che è nato nella Juventus, quindi la stessa società bianconera nell'accordo iniziale di passaggio al Sassuolo avevano inserito i due club una clausola rispetto alla quale, in caso di futura rivendita, la Juventus avrebbe o incasserebbe, perché ancora non si sa, il 50%. Alias, se la Juve lo prende, lo valutano 35, la metà, lo valutano 30, 15, lo valutano 40, 20. Vedremo la valutazione del Sassuolo. Quindi Muaremovic potrebbe essere un nuovo vecchio difensore della Juventus, giocatore forte, certo. Poi quando vesti la maglia bianconera devi superare il famoso esame, che nessuno può superare, a meno che non ti chiami Cristiano Ronaldo, Higuaín, insomma i mostri sacri anche del passato juventino. Di Vlahovic, ragazzi, io francamente non so nulla. Poi magari alle 19:35, visto che oggi è lunedì, parleremo con Franco. Vi dicevo della cantera di giovani nati e cresciuti nella Juventus. Io il podcast che pubblicherò tra poco, insomma più durante la prima pausa evidentemente, appena registrato, l'ho fatto su Miretti, perché io ho diversi amici, no? Uno in particolare che era un po' fissato tra virgolette con questo ragazzo, ma in ogni caso credo che meriti un pezzo, perché mi pare di capire sia il primo ad andare via. Ora, salvo cataclismi, salvo ripensamenti, perché il mercato, lo sapete, oggi dice una cosa, domani magari succede il contrario, però io ho ipotizzato l'addio, ma soprattutto ho fatto questo esempio. Io mi ricordo che parecchi dicevano il futuro Marchisio è un giocatore forte, eccetera. In effetti tecnicamente non si può dire nulla a questo ragazzo, anzi aggiungo, anche sotto il profilo tattico è molto duttile, perché a centrocampo può fare un po' di tutto, può giocare anche trequartista. Io ricordo che Allegri, che peraltro lo fece esordire nel 2021 in Champions League un solo minuto, o meglio un minuto più recupero, la partita di Champions contro il Malmo, l'esordio praticamente con la Juventus dei Grandi lo ha fatto in Champions League, Tante presenze, 103 se non ricordo male, un po' il 3 segna questo ragazzo, in 4 anni non sono pochi secondo me per un giovanissimo. Dispiace perché è un ragazzo tifoso, peraltro una faccia pulita, tifoso della Juventus eccetera, ma evidentemente non basta. Io pensavo, speravo, supponevo che Spalletti lo valorizzasse, aveva iniziato a farlo giocare, poi invece non so perché abbia fatto un po' marcia indietro rispetto all'impiego dello stesso Meletti, che ha visto poco il campo. Quindi comunque vada a finire, al momento il Bologna sembra in pole position, ma attenzione anche al Villarreal nel caso in cui saltasse il trasferimento in Emilia tra il rossoblù. Attenzione anche al Villarreal. Il discorso è semplice, io ho sentito oggi, gli ho detto mi dai un, già l'avevo, le volte in cui è intervenuto aveva ascoltato, ha sentito Bonatti, no? Che lo ha allenato anche, vi ricordate quella semifinale della Juventus Under 19, la Juventus Primavera, di fatto che perse ai rigori contro il Benfica, la Youth League, quindi la Champions League dei giovani. Miretti ovviamente era uno dei titolarissimi, ha detto delle cose, poi ascolterete il podcast se vorrete e lo potete anche leggerlo ovviamente su Bianconera News quando lo pubblicherò. Ha detto evidentemente alla fine, se la Juventus ha deciso di cederlo sarà per una questione anche se non soprattutto di natura meramente economica. E quello è il punto, ragazzi, perché tutti i calciatori nati in una società, se la stessa società poi li cede, non solo la società incassa ovviamente naturalmente i soldi del cartellino, ma quei soldi sono plusvalenza piena, come per esempio è successo con Sulè quando fu ceduto alla Roma, no? Sono intorno ai 30 milioni, è tutti plusvalenza. Qualcuno dice che pizza queste plusvalenze, no, perché la Juventus entro domani è il 30, entro domani sera dovrebbe trovare 13 plusvalenze, 13 milioni, 13 plusvalenze mi pare un po' poco, 13 milioni di plusvalenze, con Miretti ne avrebbe anche di più ovviamente. Io adesso più o meno non so quanto riuscirà a venderlo, però risolverebbe questo primo step legato alla necessità di fare plusvalenze entro il 30 giugno appunto. La Roma per esempio una cinquantina mi pare, vero Gabri, se non sbaglio una cinquantina, non so come farà la Roma peraltro, o troverà un accordo con la UEFA oppure verrà multato, non lo so, comunque sia. Quindi questo è un po' il discorso della Juventus, sappiamo benissimo, lo ripetiamo per l'ennesima volta, che Carnevali si sta muovendo in un mare non agitato però difficile per il discorso economico finanziario. Mi ha scritto un amico stamattina, ma come Carnevali domani è il 30, ora forse salta Miretti al Bologna, ma come non abbiamo preso il re delle plusvalenze? Calma, gli ho detto, questo sta iniziando adesso, questo intendo ovviamente l'amministratore delegato nonché direttore generale della Juventus, diamogli tempo di lavorare, perché serve tempo. Io lo ripeto, è una sfida molto molto difficile per Carnevali, soprattutto considerando il momento storico della Juventus, i problemi che ha, e quindi questo è. Allora Mariella scrive in serra, buonasera Quintiliano, portaci buone notizie dal mercato, sto cercando di fare i nomi, Mariella, che sono peraltro sempre gli stessi, salvo sorprese. Io adesso mi chiedo, se non dovesse rinnovare Vlahovic a questo punto, ragazzi, non lo so, non ho idea. Franchino poi alle 19.35, una delle prime cose che gli chiederò probabilmente su Vlahovic, la Juventus necessita di un altro attaccante oltre ovviamente a Colomani, anche perché vi dico la mia, lo sapete, a me non fa impazzire Colomani, ma in ogni caso io non lo prenderei come primo attaccante. Per primo attaccante non intendo, attenzione, gerarchicamente il primo attaccante, intendo anche come centravanti alla Vlahovic, che serve alla Juventus, non lo so, perché di Sorloth non si parla più, vedremo la Juventus dove, in quale parte virerà rispetto al discorso attaccanti. La difesa ve l'ho detto, stavo leggendo il Brasile anche questa sera, invece per andare in difesa appunto, Bremer non giocherà a titolare nel Brasile, però ragazzi non è che sia una cosa diciamo così per cui dire oddio non vale, è comunque il Brasile, evidentemente Ancelotti almeno in questo momento non lo vede titolare, quindi sto pensando che su Bremer c'è la clausola rescissoria di 58 milioni di euro, che non so fino a che punto qualche club te lo dia, soprattutto se non gioca titolare mondiale, e quindi se magari non offre prestazioni importanti che possano come sperano diverse squadre, che possano far lievitare il prezzo, non il prezzo del cartellino, perché io sono sicuro che 58 non gli darà quasi nessuno, quindi magari dovrà ridiscutere nel caso in cui lo cedesse. Ma a questo punto ho anche l'impressione, ma forse è più una speranza, perché il mercato ora, mezz'ora, preparatevi poi per le domande a Franco come al solito. Io credo che alla fine Carnevali, siccome gliel'ha chiesto Spalletti, potrebbe anche riuscire a tenere Bremer, e ve la dico tutta: nel caso in cui tenesse Bremer, sarebbe un acquisto sostanziale per la Juventus, perché fino a qualche settimana fa si diceva, sembrava quasi scontato l'addio di Bremer. Vi ricordate quella famosa frase? Sono 6 anni che la Juventus galleggia, questo non è possibile, io voglio vincere. Diciamo che vorremmo vincere un po' tutti, caro Gleason. Fu una sorta di segnale, no? Anche di stimolo alla società da una parte. Qualcuno pensò, ok, ha trovato qualche club che lo vuole. Invece per il momento pare proprio di no. Timo Borevovic, ve l'ho detto. Io non riesco a capire una cosa, magari Gabriele ha più notizie, no? Da qualche collega romanista. Non capirei, se non per un discorso meramente economico-finanziario, il ritorno di Sulè. Anche perché la Juventus poi con Sulè, ma cosa ci fa? O meglio, non lo so, perché in un ipotetico 4-2-3-1 può giocare, perché no, sulla tre quarti. Però a destra avresti con Cesao, a sinistra i Diz. Al centro potrebbe giocare al centro, secondo te, caro Gabri? Sulè non lo vedo io al centro, onestamente. Io lo vedo più comunque laterale. In qualsiasi modulo tu utilizzi, anche in un ipotetico 4-3-3, esterno per esempio a destra. Però non capirei il ritorno di questo ragazzo. Peraltro la Juventus, se non ricordo male, anche in questo caso ha una percentuale nella futura rivendita che dovrebbe essere del 20%. Quindi magari poi si metteranno d'accordo nel caso, però non la vedo così. Discorso portiere invece, per il momento sembra in stand-by. Certo, non aiutano sotto questo aspetto mondiali la questione legata al Dibu Martinez, perché la Juventus insiste con una richiesta, con un'offerta inferiore rispetto ai prima 15, poi è scesa a 10 la Aston Villa per il campione del mondo in carica, perché comunque sia l'Argentina è campione del mondo in carica, titolare, sta giocando ovviamente i mondiali. Per il momento è in stand-by la questione, la Juventus, da quello che leggo, vorrebbe, diciamo così, dare massimo tra 5 e 7 milioni, io, perché dice comunque sia, sì, è forte, però un 33enne, ricordiamolo che anche in questo caso l'accordo tra la Juventus e il portiere che gradirebbe il passaggio in bianco-nero esiste già, quindi anche in questo caso c'è da discutere del prezzo del cartellino. Io vi dico la mia, ma l'Aston Villa, se Dibu Martinez, che comunque non credo che abbia... anzi, ha buoni rapporti, vuole andare via, ma 2-3 milioni non credo gli cambi la vita all'Aston Villa. Ok, magari cambia più a qualche club italiano, perché hanno maggiore necessità, diciamo così. Sta entrando nel vivo, ve lo dicevo oggi, c'è stato questo incontro a Rimini, vediamo un po', leggo su tutto Juve, entra nel vivo la trattativa tra Juve e Paris Saint Germain per Kolo Muani. La Juve accelera per Kolo Muani, dopo settimane di contatti indiretti e valutazioni, il club bianconero ha avviato ufficialmente i contatti con il club francese per cercare di riportare l'attaccante a Torino. La volontà della dirigenza è quella di muoversi con anticipo. Io però vi dico, se vogliono 40 milioni, io non, francamente non li tirerei fuori per Kolo Muani, anche se ormai sembra fatta, perché Spalletti gli piace, magari Spalletti, l'abbiamo capito questo ormai, non è un segreto, ma non solo Spalletti, forse tutti gli allenatori che hanno, diciamo così, un senso moderno del calcio, amano i giocatori che possono ricoprire più ruoli, che sono cioè duttili, che non danno, per esempio Kolo Muani è uno che può non dare riferimenti, però non lo vedo come numero 9. Per numero 9 io intendo un centravanti bomber, un centravanti appunto alla Vlahovic. Fabrizio Romano per esempio dice: già durante le ultime ore ci sono stati dei contatti diretti tra i due club, è un'operazione in piedi lato giocatore, vi ho detto tante volte, l'accordo è fatto, ma si è partiti tra i due club, è iniziato il dialogo, non si sta chiudendo in queste ore perché ci sarà da lavorare la cifra, la formula, tutto il resto, ma la Juve e Paris Saint Germain sono in contatto, perché oltre al discorso alla cifra appunto richiesta, c'è anche un discorso legato alla modalità dell'operazione, perché la Juventus, questo è sempre la solita, il solito refrain, no? Il club che acquista vorrebbe la cessione, vorrebbe fare l'acquisto in prestito, magari con obbligo di riscatto legato al raggiungimento di determinati obiettivi. Dal canto suo invece il Paris Saint-Germain, il cui allenatore ovviamente Luis Enrique, non vede questo calciatore nel suo progetto, non l'ha mai visto, tant'è che lo scorso anno fu ceduto alla due anni fa alla Juventus, lo scorso campionato è stato ceduto dal Tottenham, quindi è fuori dal progetto tecnico dell'allenatore campione, bicampione d'Europa con il Paris Saint-Germain, e quindi vuole cederlo a titolo definitivo. Però se poi ha l'esigenza di cederlo, potrebbe anche venire incontro alla Juventus, alle esigenze della Juventus. El Khelaifi, addirittura forse Al Khelaifi interviene, cioè il presidente del Paris Saint-Germain, oltre a Campos che è il direttore sportivo, perché ci sarebbe anche da ricucire, se vogliamo, lo strappo tra la Juventus e Paris Saint-Germain che fu fatto lo scorso anno, come ricorderete, quando sembrava fatto il riscatto, sembrava cosa fatta da parte della Juventus all'ultimo, così dice Al Khelaifi, praticamente come lì sembra che ci abbia ripensato, o meglio, l'ultimo giorno pare che gli abbia detto facciamo così, toglietemi 10, 5, adesso non so, aveva fatto un'offerta inferiore con un accordo secondo El Khelaifi fatto, tant'è che non si fece più nulla. E El Khelaifi disse in maniera minacciosa: me lo ricorderò, mi ricorderò di questo. Però insomma, adesso aggiungo io, fortunatamente come lì non c'è più, c'è Carnevali, speriamo che Carnevali riesca tra le altre cose ad essere più diplomatico di come lì. Devo dire che non ci vuole molto ad essere più diplomatico, ma anche empatico, se vogliamo, da parte di un qualsiasi dirigente, e Carnevali è uno di questi qui. Poi, buonasera, domanda: in un mercato perfetto dove dove ci liberiamo di mezzo centrocampo e vi restano solo Thuram e McKennie, attenzione perché Thuram è nel mirino del Paris Saint Germain, caro Christian, chi affiancheresti allora? Immaginiamo di cedere Cop Meiners, vedremo. Locatella, ahimè, Miretti, Artur, Azic e Douglas Luiz. Miretti andrà via, Artur proveranno a cederlo, Azic proveranno a cederlo, Douglas Luiz forse Spalletti potrebbe provarlo nella tournée estiva e dire ok, forse potrebbe essere il mio regista. Io la vedo un po' dura, perché tra l'altro, come sapete, Spalletti vorrebbe Lobotka dal Napoli, calciatore che dovrà ringraziare secondo me Spalletti, perché quando fu preso, me lo ricordo, era un perfetto anonimo, all'inizio non giocava. Invece con Spalletti non solo giocò titolare, non solo vinse lo scudetto, ma fu uno dei protagonisti di quello scudetto. Sarebbe secondo me l'ideale proprio per la Juventus, cioè la Juventus riavrebbe dopo tanti anni un regista vero, che non è ovviamente Pirlo, perché purtroppo di Pirlo ne nascono uno ogni 100 anni, però sarebbe il cervello del centrocampo, l'uomo che distribuisce il gioco. Non ce l'ha avuto la Juventus. Come può prendere Lobotka se con De Laurentiis i rapporti sono quelli che conosciamo? È semplice, basterebbe vedere le esigenze del Napoli, perché Allegri, diciamo così, allenatore in pectore, se vogliamo dirla tutta, del Napoli, pare che già abbia chiesto Gatti, lo voleva portare anche al Milan, come ricorderete, poi non si fece più nulla, quindi ci potrebbe essere uno scambio alla pari, non lo so, forse con qualche differenza, perché mi pare che Gatti sia valutato intorno a 25 milioni, Lobotka credo abbia una clausola rescissoria, perché il contratto non gli scade adesso, ovviamente, altrimenti a zero lo prenderebbe la Juventus e via, di 28-30 milioni, magari ci si può mettere d'accordo con una via di mezzo. I primi tre nomi non li faccio io, ci dice, continua il messaggio di Christopher, il primo, prima volta che chiami, forse boh, la prima volta che ti leggo. I primi tre nomi li faccio io: che sì, Fagioli, via libera alle cessioni degli altri. Fagioli? Ma non credo che la Juventus rivoglia Fagioli. Tu invece quali altri tre prenderesti? Cosa pensi di un ritorno di Fagioli? Io lo considero un giocatore fortissimo, mi piacerebbe tantissimo rivederlo. Secondo te sarebbe un'operazione possibile? Mi sembra che non se ne parli abbastanza, nonostante sia un grande talento italiano. Comunque, come portiere, l'unico che vorrei è il Dibu, perché ha il profilo psicologico perfetto, esattamente quello che serve I love Colo, ci dice appunto ciao ciao Dusan, che rivorrei, a me sarebbe piaciuto Bernardo Silva, che però magari sarebbe stato un trequartista, ma anche Goretzka non sarebbe male forse in quel ruolo. Però io l'ho detto prima e lo ripeto, se la Juventus prendesse Lobotka io sarei contento, perché sarebbe un giocatore funzionale, già conosce l'allenatore, c'è feeling con l'allenatore, e poi soprattutto, ripeto, sarebbe il regista vero che la Juve sta cercando dai tempi di Pirlo, ok? Quindi ti rispondo così, però ti ripeto, Thuram è nel mirino del Paris Saint-Germain, tra l'altro anche in questo caso, vedete come è cambiato un po' lo status della Juventus, Thuram ha mercato, perché ha mercato anche in Inghilterra, ha rifiutato un'offerta dalla Turchia perché vuole giocare in un campionato competitivo. A me dispiacerebbe molto se andasse via, ma lo vuole Luis Enrique. Quando ti vogliono questi allenatori, Luis Enrique, Mourinho, sono due allenatori estremamente diversi, anzi l'uno opposto dell'altro, però se ti vogliono questi allenatori di livello, un motivo ci sarà. Qui stiamo parlando della squadra campione d'Europa per due anni consecutivi, e la Juventus si chiederebbe intorno ai 40 milioni. Anche qui la Juve, ragazzi, questi discorsi lo so che non piacciono a tanti di voi, ma bisogna farli per forza, ma non solo la Juve, tutti i club italiani, tutti i top club italiani. 40 milioni incasserebbe, nel caso in cui poi si accordassero per questa cifra, li incasserebbe come cartellino, e siccome a bilancio mi pare di capire che pesi soltanto intorno ai 12, la differenza tra l'incasso e quei 12 sarebbe tutta plusvalenza. Ragazzi, cioè, poi giriamo sempre all'intorno. Ora tra poco diamo la linea a Gabri Latini, e poi quando la riprenderemo avremo ovviamente Franco. Preparate le domande per Franco se volete, di mercato, di non mercato, ma adesso prevale il mercato. Mercato già tutto l'anno domina un po' la scena, figuriamoci adesso che non si gioca. Dopodiché alle 20.05/10 non andate via, restate con noi come sempre, perché c'è ormai lo considero un amico, dai, Sergio Porrini, che persona squisita, molto elegante eccetera, però è molto incisivo. Anche da lui voglio sapere un po' cosa ne pensa di questo nuovo corso bianconero, targato ovviamente Carnevali, per quanto riguarda la dirigenza, perché l'allenatore, fortunatamente aggiungo io, è sempre Luciano Spalletti. Lina a Gabri Latini, tra poco Franco Leonetti.
Fuori di Juve.
Ora vi dicevo, cari amici, perché adesso mi manda il grande Enrico Scarponi, mi manda un flash, perché ha parlato, vi dicevo, di Vlahovic, ha parlato, io non so se sia una dichiarazione strategica, però ragazzi, domani è il 36, scade il contratto di Vlahovic, non si sa nulla da qualche giorno, vi direi boh. Sostanzialmente è stato intercettato, come ho fatto io lunedì, ma io di nascosto l'ho beccato facendomi dire una frase su Colomani. Ha detto questo Carnevali: non ho neanche mai parlato con lui io personalmente, ci sono possibilità che oggi non ci sono e domani sì, un calciatore importante, puntini puntini, che oggi non è nei nostri pensieri. Mi chiedo, secondo voi, se oggi non è nei pensieri, questa notte andrà nei pensieri della Juventus? Sembra una risposta boh, di chiusura, non lo so ragazzi, o strategica. Staremo a vedere, perché dice non ci ho mai parlato. Invece sembrava che ci fossero stati altri contatti dall'arrivo di Carnevali. Ora, o bara Carnevali, non lo sappiamo, bara tra virgolette, ragazzi, attenzione, perché giustamente sono anche delle tecniche tattiche, come diceva Capello, di mercato, di dichiarazione, di comunicazioni, sono importanti, oppure veramente dicevo, ragazzi, arrivederci, oppure è un segnale a Vlahovic: caro Dusan, non ci siamo mai incontrati, noi stiamo qui, che vuoi fare? Io credo che bisognerà chiudere prima o poi questo discorso, legato a Vlahovic. Allora, tutte le domande che avete da curiosità bla 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 relativa al mercato, ma non solo, ma immagino che domini il mercato questa sera, possiamo chiederle. Ci rivolgiamo direttamente a Franco Leonetti. Ciao Franco.
Ciao Quint, un piacere ritrovarti, un saluto ovviamente alla regia e a tutti i nostri ascoltatori.
Don't mess with, non si vede sotto, with con?
With Texas.
Ah no?
Texas.
E perché non?
Perché questa è una maglietta che arriva dal Texas e aveva questo tipo di scritto, quindi
no, pensavo,
probabilmente un consiglio a qualcuno.
Pensavo ci fosse dietro qualcosa, caro Franco. Invece ti voglio chiedere, Franchino, come interpreti queste dichiarazioni? Stiamo sul pezzo come al solito. Queste dichiarazioni di Carnevali, no? Dice: io non ci ho mai parlato. Ora, vabbè, è un giocatore importante. Qualcosa che oggi non esiste, domani può esserci, però non è oggi nei nostri pensieri. Considerando che siamo al 29, quando potrà entrare nei pensieri della Juventus? Se domani comunque scade il contratto di Vlahovic?
In seguito, perché in questo momento Carnevali sta lavorando molto. Bisogna dare ovviamente fiducia e tempo a Carnevali stesso, ma insomma, il direttore generale della Juve in questo momento è impegnato in altre trattative, no? Avrei sicuramente parlato di Colomoni, si attende questa fumata bianca, bisogna trovare l'intesa col PSG, c'è la questione Muaremovic, c'è la questione Lukumi, c'è la questione di Miretti. Ci sono un insieme di fattori che secondo me in questo momento, e poi ovviamente le altre cessioni, io credo che in questo momento in casa Juve e Carnevali stia lavorando alacremente proprio per arrivare a una congiuntura che possa poi permettere alla Juve di fare il mercato che ovviamente deve fare.
Ma il più vicino è Colomani o Muaremovic secondo te?
Secondo me Colomoni, perché mi risulta che insomma ci siano delle trattative che possono andare a buon fine, l'ennesimo accordo col giocatore trovato, ma questo
lo sappiamo,
è successo anche l'anno scorso, e insomma quindi bisogna trovare l'intesa col PSG, ma secondo me questa potrebbe essere la volta giusta.
Potrebbe essere la volta giusta, dice. Vabbè, anche perché
sì,
Franco, se non dovesse accadere, cioè dopo tutta questa...
No, vabbè, sarebbe... Allora, guarda, quindi sarebbe veramente pura follia. Sai, c'è una convergenza della società, dell'allenatore, del giocatore stesso. L'anno scorso, Colomoni, diciamolo tutta, era praticamente un giocatore della Juve.
Se già lo so dove vuoi arrivare, già lo so, vai.
No, ma è la verità. No, se Messier Adieu Comon lì non avesse complicato le cose, ma poi vedi quello che è successo l'anno scorso ti porta poi a delle problematiche che purtroppo si riflettono sul mercato di oggi e si rifletteranno anche sui prossimi mercati, perché noi siamo qui a raccontare di una Juve che ha assolutamente bisogno di vendere per poi andare a prendere delle pedine che tra l'altro Spalletti ha richiesto.
Sì,
la realtà è questa.
Certo,
questo
certo.
Momento. Eh sì.
Certo. Invece Franco, ok, Muaremovic credo anche, perché alla fine comunque ce l'ha avuto Carnevali, l'ha preso dalla Juventus, ora se lo riprende il 50%, eccetera. Ma ci sarà quindi una mini rivoluzione in difesa, una mini, attenzione, perché io adesso ti devo chiedere Bremer che fine farà.
Ma sai, Bremer, dalle indiscrezioni che arrivano, avrebbe manifestato, siamo sempre il condizionale, la voglia e la determinazione di rimanere. E quindi sai, se rimane Bremer, io credo che i due indiziati a partire, vabbè, Gatti è sul filo del rasoio da molto tempo, ma attenzione anche a Kelly. Kelly potrebbe avere mercato in Inghilterra e credo che con le partenze di entrambi, Muaremovic e Lukumi, o chi per esso, perché poi magari spieghiamo un attimo la trattativa per Lukumi,
sì,
perché
certo,
le parti sono distanti,
certo,
potrebbe esserci questa mini rivoluzione. Sai qual è la cosa comica, Quint? E che Carnevali fino a un mese fa era a Sassuolo e ovviamente intavolava discorsi con l'Inter, la Juve aveva chiesto delle informazioni. Oggi si trova dall'altra parte, il Sassuolo spara una ventina di milioni, anzi 40 milioni, ma la Juve ne pagherebbe solamente 20 per il famoso 50% della rivendita che detiene ancora la Juventus. Quindi io non sai quanto darei per essere nelle stanze segrete e ascoltare, origliare la trattativa che porta oggi Carnevali, direttore generale della Juve, parlare con gli
Sì, infatti.
interlocutori che fino a qualche settimana fa erano i suoi diretti dipendenti. Al netto di tutto, io credo che questa mini rivoluzione in difesa possa essere varata, però non ti nascondo nemmeno un altro aspetto. La Juve quando riuscirà a fare cassa, speriamo anche a breve, perché il mercato della Juve può decollare anche e soprattutto con le cessioni, io mi aspetto ancora dei percorsi alternativi, perché se ci fai caso, questo mercato della Juve è fossilizzato su alcuni nomi, no? Il portiere sempre di Dibu Martinez, l'alternativa è Vicario, Lucumì piace a Spalletti da tanto tempo, ma c'è distanze, tra poco lo spieghiamo. Io credo che probabilmente dopo il Mondiale, magari qualche altra apertura di orizzonte potrebbe verificarsi, però aspettiamo. Ecco, credo che però il diktat di oggi, nonostante Carnevali sia arrivato solo 3 settimane fa, la Juve sia in ritardo, qui serve accelerare perché tra 2 settimane la Juventus si raduna e Spalletti credo che voglia non la squadra completamente fatta, ma
Vero.
almeno qualche faccia nuova per cercare di dare un'impronta subito estremamente ben determinata e portare tutto lo spogliatoio e il gruppo ovviamente dalla sua parte, mi sembra evidente.
Prima parlavo di Colomani, che ovviamente non è una prima punta, ha dei ruoli diversi, può fare più ruoli lì davanti. E Mariella scrive: infatti Colo non prima punta. Quindi, tornando a Vlahovic, perché io vorrei sapere. Ci chiede, Vlahovic potrebbe davvero rinnovare? Ho letto che ha messo in frigo la proposta del Besiktas, l'ha rifiutata proprio, credo, oppure boh, in frigo, non lo so, che corrisponderebbe alle sue richieste. Mariella, veramente Franco, alla fine, secondo te, o per le notizie che hai, per qualche informazione, qualche indiscrezione, alla fine Vlahovic resta? Perché secondo me si sta prolungando un po' troppo, Franco, questo discorso di Vlahovic.
È una telenovela infinita, le
Dai.
parole che hai letto tu poco fa di Carnevali, se vuoi, non aprono degli scenari ottimistici, però come ti ho detto in apertura di puntata, io lo ripeto, cioè la Juve in questo momento ha delle priorità, ha delle trattative impostate che deve cercare di mettere in cassaforte, cioè Vlahovic in questo momento può aspettare, ma sai perché ti dico questo? Al netto di tutto questo bailam, non mi sembra che Dusan Vlahovic stia ricevendo una
Tante righe,
miriade di
certo.
proposte. Quindi, in questo momento, sai, Carnevali può anche dire, se vuoi, aspetti, se invece trovi delle offerte migliori, vai altrove e noi ci tuteliamo con la questione stand-by, in questo momento è in stand-by di Sorloth.
Sì.
Io credo che Carnevali abbia assolutamente intenzione di parlare almeno una volta con Vlahovic e poi vedremo se questo incontro, se e quando accadrà, partorirà delle situazioni positive oppure no. L'ho detto in tempi non sospetti, lo ripeto oggi, la querelle Vlahovic andava risolta un anno fa e ci troviamo praticamente alle porte di luglio 2026 e siamo ancora qui che attendiamo delle soluzioni definitive. A parere mio, la Juventus un tentativo lo farà ancora, poi vedremo, insomma.
Esatto, l'importante è che poi nel caso in cui
A
Vlahovic.
parere mio, perché mi è stato detto così, però
Vabbè,
poi
certo. Nel caso in cui
vediamo
abbiamo
ovviamente.
saltasse il rinnovo, Franco, spero che la Juventus però stia già lavorando per un ipotetico piano B.
Beh,
Giusto?
Sorloth è
Ma
una
non se ne parla
trattativa
più.
che
Com'è
comunque
possibile, Franco? Non se ne parla più.
non se ne parla più perché è stata congelata in stand-by in questo momento. Perché la Juventus o comunque Carnevali, i dirigenti della Juve, in questo momento ritengono che ci siano delle priorità, che sono quelle che abbiamo appena citato. Secondo me il centravanti e il portiere sono due assolute
Certo.
priorità, prendendo, se succederà come speriamo tutti, Colomuanino, risolvi sicuramente il problema del centravanti, perché hai bisogno poi del centravanti di stazza, il mirmillone d'area di rigore che ti vada a sfondare le reti avversarie. Io mi auguro solo che non si perda troppo tempo. Io ho immensa fiducia, e secondo me Carnevali deve godere di fiducia e di tempo da parte dei tifosi juventini, però in questo momento serve accelerare. In questo momento va data una sterzata brusca al mercato, ma non solo per il ritiro, ma per fornire dei segnali importanti a tutto il gruppo, e quindi io mi auguro che tutto ciò succeda. Mi risulta che Carnevali stia accelerando, però sai, poi il tifoso fa i conti giustamente e dice: chi è entrato? Nessuno. Chi è uscito in questo momento? Nessuno. E non dimentichiamo che domani, 30 giugno, scade quella situazione per cui la Juve deve portare a casa una dozzina di milioni di plusvalenza. Quindi sì. Sinceramente, da questo punto di vista, mi aspettavo di essere qui il 29 di giugno e poter dire: beh, la Juve tranquilla ha fatto quella plusvalenza, poi magari viene fatta stasera o domani mattina, però è una scadenza molto molto importante, certo. Quindi mi auguro che venga ottemperata.
Allora, in attesa di capire se c'è se ci sia o meno qualche messaggio vocale, ti giro questa domanda di Sandro. Io rispondo no, però vabbè, vediamo tu, Franco. Ciao Quintiliano, volevo chiedervi se è vero che il Parma guarda con interesse a Daffara, che credo sia nostro, no? È nostro, senza credo. Non si potrebbe pensare ad uno scambio con Pellegrino per rinforzare l'attacco, visto come sta andando il mondiale di David? Sandro da Bergamo. Io ti dico no, nel senso che Daffara non lo darei definitivo, in attesa che cresca un po' e lo riprenderei. Che ne pensi, Franco? Anche di Pellegrino, perché questo nome circola un po', no? Come accostamento alla Juventus.
Guarda, mi dai uno spunto per spiegare un paio di cose. Beh, innanzitutto non Daffara, credo. Daffara è stato riscattato 15 giorni fa interamente dalla Juventus, quindi è un giocatore a titolo definitivo della Juventus. La Juve lo vorrebbe dare in prestito per farlo crescere, non credo a una cessione definitiva, non avrebbe molto senso. Ma poi, insomma, queste operazioni sono complicatissime, se non è impossibile, da mettere in piedi. Cioè, ti do un portiere e prendo... No, oggi era molto bravo in queste cose, no? Quando andrò a prendere Cannavaro e Diede Carini, tra l'altro rotto. Matteo Pellegrino è un nome che gira, è un nome che piace anche in Juventus, ma sento tanti tifosi: beh, se non si può fare Sorloth oppure Vlahovic in stand-by, andiamo a prendere Matteo Pellegrino. La Juve a gennaio chiese informazioni al Parma, si è sentita rispondere 30 milioni, cioè Pellegrino costa come Sorloth, e quindi, cioè, non è proprio un affare a buonissimo mercato, cioè non è convenientissimo. Poi secondo me Matteo Pellegrino è un profilo interessante, sì, da seguire, un giocatore... non voglio esagerare con i paragoni, ma che ricorda qualcosina di Mario Mandzukic, grande colpitore di
aiuto,
testa.
Vabbè, diciamo lontanamente, però come tipologia,
ho detto mi ricorda, sì, qualche... okay. Non creare polemiche,
no.
Cosa dici?
Adesso no, Leonetti ricorda... due punti Pellegrino come Mandzukic, via, basta, questo è il titolo.
No, ricorda qualcosina di Mandzukic, è un giocatore secondo me da seguire, a me piace,
anche a me.
L'ho visto da un anno e mezzo da quando è arrivato al Parma ed è cresciuto notevolmente molto. Però ripeto, costa molto, certo. E quindi, insomma, io credo che non sia proprio la primissima scelta, anzi non mi risulta essere come la primissima scelta.
Due messaggi per te vocali, vai Gabri.
Buonasera Quint, buonasera anche al grande Franco, non so se ci sarà Francesco da Cosenza.
Francesco.
Cerco di essere rapido. Ciao. Allora, per quanto riguarda il portiere, capisco, condivido le titubanze della società con riferimento a Martinez, perché il problema, l'incognita è quello della tenuta fisica, e quindi giocare al ribasso ci sta, fermo restando il valore dell'atleta, che è indiscutibile. Poi la domanda che vi faccio, al netto delle cessioni ipotizzate, auspicate, sempre auspicabili, come vedete Lobotka e Goreska, con l'americano, con McKennie, penso possa essere un buon centrocampo.
Allora, rispondo al volo io. A me Lobotka piace molto perché sarebbe il regista vero, però non con Goretzka. Secondo me. Franco, a te.
Allora, partiamo da un presupposto. Tra l'altro, domani puntualmente ore 18, bianconeranews.it, la mia frecciata, e il titolo è molto semplice, ma poi viene spiegato tutto all'interno, chi avrà la bontà di volerlo leggere. Carnevali al lavoro, ma sarà un mercato difficile e complicato. La realtà è questa. Sai, i due nomi in orbita centrocampo Juve in questo momento sono Frenkessie e Goretzka. E secondo me sono due profili estremamente interessanti per pensare di rinforzare quel reparto che si è dimostrato uno dei talloni d'Achille della Juventus degli ultimi anni. Secondo me il tallone d'Achille più evidenziato nelle ultime tre stagioni. Gli unici oggi a avere la certezza di rimanere, anche perché sono freschi di rinnovo, secondo me sono Locatelli e McKennie. Okay. Salvo le follie mercatali, perché poi se ti arriva un'offerta irrinunciabile puoi anche pensare, sai, con Miners fuori dai radar, Miretti non ne parliamo, Azic andrà a giocare in prestito, ecco, tenendo fermi Locatelli e McKennie per i motivi che ho appena spiegato, secondo me che sì, e Goretzka sarebbero due elementi estremamente compatibili e che implementerebbero il tasso di qualità, di dinamismo, di interdizione, di personalità e di leadership. Sono due free agent, cioè parametro zero. E la Juve ci sta lavorando. Ecco, secondo me questi sono due nomi che potrebbero fare al caso della Juve. Poi, insomma, c'è stato qualche abboccamento con Fabian Ruiz, ma io non credo che Fabian Ruiz lasci il PSG bicampione d'Europa. Però che sì e Goretzka sono due nomi sull'agenda e sul taccuino di Carnevali, e sinceramente mi piacerebbe molto, moltissimo vederli con la maglia della Juve. Concludo solo sul messaggio di Francesco di Cosenza. La Juve non ha delle riserve sul Dibu Martinez, sì, ha avuto dei problemi fisici. Valuta il Dibu Martinez, visto che è un portiere validissimo, di grande esperienza, ma a 33 anni, non valuta il cartellino 10 milioni e rotti come lo valuta l'Aston Villa. E poi, se vuoi, facciamo anche il discorso su Lukumi, perché ci sono delle cifre che ballano e che secondo me vanno spiegate.
Facciamolo al volo, perché ci sono altri due messaggi vocali e poi uno testuale per te. Vai.
Lukumi ha una clausola esercitabile fino alla metà di luglio di 28 milioni. Il Bologna non vuole scendere sotto i 25. La Juve valuta il giocatore 18 più bonus. L'offerta della Juve mi risulta che si aggirerebbe intorno ai 21, 22, massimo 23. Le parti sono distanti, discutono, ci sono abboccamenti, c'è anche la questione Miretti in mezzo. Non posso dirti se si farà o meno, perché non lo so, non credo che neanche Carnevali in questo momento lo possa sapere, però è una situazione a tenere d'occhio. Se vuoi Lukumi devi sicuramente ridurre la distanza dalle richieste del Bologna, mi pare evidente.
È poco ma sicuro. Vai Gabri.
Ciao Quintiliano Gabriele.
Ciao.
Non so se faccio un tempo per Franco, ecco, altrimenti ecco. La domanda la faccio a te. Ci hanno spiegato fino ad oggi, in pratica, che la Juventus prima deve vendere e poi può fare mercato. Adesso sembra che tappano il buco con l'UEFA, con questa vendita di Miretti. Dopodiché, se veramente chiudono prima per Colo, si bruciano qualche riserva che hanno, oppure intanto fanno l'accordo e poi si aspetta di vendere qualcuno per ufficializzarlo? Cioè, se la domanda è questa: se noi dobbiamo veramente vendere uno per prenderne un altro, i giocatori che la Juventus ha puntato aspettano, aspetteranno, hanno sopra altre squadre, sono giocatori che cerchiamo soltanto noi, come siamo specializzati a fare in questi anni, che andiamo a caccia di pseudofenomeni che poi nessuno cerca e chissà perché. E questo a me è quello che preoccupa tanto.
Vai Franco, a te.
Ma no, intanto insomma, se Colo dovesse arrivare, speriamo che arrivi, arriverà ovviamente dopo il 1° luglio, quindi è già scrivibile in un altro bilancio. Io capisco noi tifosi che fanno il discorso, cioè se prima compriamo poi andrà tappato quel buco, che non è un discorso assolutamente sbagliato, ma devono esserci, e all'interno di una società come la Juve ci sono delle dinamiche per cui se vado a prendere Colo poi sicuramente c'è una cessione. La realtà è questa, la Juve deve prima vendere o comunque dovrà vendere per finanziare il mercato. Non è detto che debba prima vendere e poi buttarsi sugli acquisti, anche perché il mercato non aspetta a te, cioè non puoi dire vendo 4 giocatori, sistemo anche Openda e poi con questo tesoretto vado all'assalto di alcuni. No, ci sono delle opportunità classiche di mercato, le devi sfruttare, bisogna essere poi abili a vendere bene e andare a sistemare i conti, questo sì, ma Carnevali da questo punto di vista è una garanzia, lo abbiamo visto negli anni passati.
Abbiamo un altro per Franco, vai.
Buonasera Quintiliano, buonasera Franco, sono Claudio dalla provincia di Firenze.
Claudio, ciao.
Ho una domanda, ciao Claudio, che mi pongo da diversi giorni, alla quale non trovo risposta, perché di nomi se ne fanno tanti ma non si riesce a capire quale sia la direzione giusta. Riguardo al trequartista sto pensando, quale potrà essere?
Bella domanda, vai Franco, che poi se è lo stesso Claudio, se è lo stesso Claudio ti aggiunge, su Milik che notizie abbiamo?
Su Milik non ci sono notizie, ma credo che insomma arriverà una rescissione, credo.
Sì, consensuale.
Cioè, o magari la lista libera, cioè Milik non sarà più un giocatore della Juve. Spiace per il ragazzo perché avrebbe potuto dare molto, però oggettivamente è una situazione insostenibile, l'ho detto anche lui in un'intervista un mese fa. Guarda, io in tempi non sospetti ho parlato di Brahim Diaz. Nei giorni scorsi Mourinho ha rilasciato delle dichiarazioni al nuovo allenatore del Real Madrid, ha detto io non taglio nessuno, bisognerà però poi vedere Brahim Diaz se avrà delle garanzie o meno. Io credo che Brahim Diaz possa essere in uscita, magari non in estate, magari a gennaio, magari vuole rimanere al Real Madrid per cercare di giocarsi le sue carte, ma non credo ne avrà molte. Mi risulta che per esempio insomma la suggestione dell'ex juventino oggi giallorosso, che tu conosci molto 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 bene, sia assolutamente una suggestione.
Sì.
Spalletti ha ammirato Brahim Diaz, piace, però bisognerà vedere se ci sarà ovviamente la possibilità per andare a creare poi una trattativa, che ad oggi mi risulta non ci siano stati dei contatti diretti.
Allora Mariella scrive una domanda per Franco: ma Vlahovic sarebbe da rinnovare dopo il no alla nostra proposta? Cioè lei dice tu hai rifiutato la proposta, hai chiesto di più, credo ad interpretare questa domanda di Mariella, sarebbe da rinnovare?
Se l'alternativa a Harry Kane, no, se l'alternativa è Sorlo, ti lo dico da tempo, sì. Sinceramente io Vlahovic me lo terrei stretto perché conosce l'ambiente, sa che cos'è la Juve, probabilmente verrebbe anche spronato da questo nuovo progetto con Carnevali e Spalletti, però vediamo, ripeto, se e quando ci sarà questo incontro, perché se non usciamo da questo tipo di circuito chiuso diventa difficile.
Esatto, Franco, siamo giunti al termine, domani alle 18 la tua frecciata, domani mercoledì e giovedì 15-16 ovviamente in radio con te, ieri e oggi.
Posso lanciare un appello ai nostri ascoltatori?
Anche due.
Non perdetevi assolutamente la puntata monografica mercoledì dalle 15 alle 16 con Nicola Penta, perché Nicola illustrerà dei fatti totalmente nuovi, inediti su Calciopoli. Quindi io invito tutti i nostri ascoltatori, se non potranno esserci in diretta, ascoltarsi il podcast, perché Nicola insomma ha un paio di bombe in serbo, niente niente male.
No, per serbo non intendiamo Vlahovic ovviamente.
In serbo nel senso in tasca, pronto per tirare, esatto, fuori dal taschino, esatto, queste super novità bombastiche. No serbo, ormai è tutto legato a Duge, noi ti vedo molto concentrato.
No, Duge, perché io ti dico la verità Franco, dico la mia, io lo rinnoverei, però sta andando un po' troppo alle lunghe questa vicenda e attenzione, hai detto bene, non sta vedendo tutte queste grosse richieste di club importanti, non vorrei che restasse solo perché, no? Non trova un altro.
Beh, cioè, capito che voglio dire? Dipenderà poi da Carnevali e dalla Juve a riuscire a valutare la squadra anche da questo punto di vista.
Esatto.
Quindi speriamo bene, speriamo bene.
Buona allora, prosecuzione, Quint. Grazie. Don't mess with. È andato. Texas. Eccolo là, ricordiamolo. Con un toro. Grazie mille, Franco.
La classica mucca del Texas.
Esatto. Grazie mille, Franco. Buona serata. Grazie. Ciao. Ciao, siamo giunti al break, tra poco Sergio Porrini.
Fuori di Juve.
Ragazzi, comunque mi pare di capire che io parli, magari qualche sera un po' stanco, qualche altra, però parliamo italiano io, Franco. Se tu mi scrivi, Virgilio, Leonetti blasfemo, Pellegrino ricorda Mandzukic, cioè io gli ho fatto anche la battuta aiuto, così per ridere, ha detto Mirico, ma non ha detto minimamente che come Mandzukic, cioè ha detto come tipologia di calciatore, non esageriamo ogni volta perché, ripeto, lo ha specificato, ma sono contento di riaverlo dopo un po' e parlo, ve l'ho già annunciato, di Sergio Porrini. Ciao Sergio.
Ciao, buonasera a tutti, ciao.
Allora, caro Sergio, tu mi devi dire che cosa pensi del nuovo corso Juve, perché l'ultima volta credo che ancora ci fosse Comò lì, la Juventus ancora non si sapeva se poteva, anzi se andava in Champions League, eccetera, insomma è successo qualcosina da quando non ci sentiamo, Juventus fuori dalla Champions, via Comò lì, dentro Carnevali con le difficoltà inevitabili sul fronte del mercato.
Diciamo che dalle ultime volte, insomma, le cose non sono andate bene dal punto di vista sicuramente del risultato, perché non aver raggiunto la posizione di Champions sappiamo benissimo che comporta un danno economico molto elevato, ma anche c'è un appeal diverso nei confronti dei calciatori pensano bene oggi a che squadra magari che hanno del mercato, a squadre che magari invece questa grande competizione che è la Champions League la fanno, e quindi non è facile, non sarà facile, e la sensazione è che da parte della società ci sia proprio voglia di cambiare, e vanno a prendere secondo me un direttore sportivo che ha lavorato veramente benissimo in tutti questi anni, è stato uno probabilmente dei migliori, e la speranza è che insieme, ripartendo sicuramente da zero, si possa riuscire a ricostruire una squadra di qualità e una squadra che possa ambire e che ambisca sicuramente a un piazzamento migliore di quello ottenuto l'anno scorso.
E cosa risponde a chi dice sì, ok, Carnevali è uno dei migliori però nel Sassuolo, la Juventus tu lo sai, la conosci benissimo Sergio, e poi sei stato in una Juventus di quelle top, la Juventus è un altro mondo.
Verissimo, dico che per esperienza da calciatore, logicamente, nel momento in cui tu vesti, tra virgolette, una maglia provinciale, ti viene concesso molto di più, ti viene concesso molti più errori, ti vengono concessi, ed è logico che tutto il parametro di giudizio delle tue prestazioni cambia nel momento in cui arrivi nelle grandi squadre, arrivi a vestire una maglia bianconera, che sappiamo benissimo quanto sia importante in Italia e quanti tifosi abbia a seguito, e quindi dal punto di vista anche del direttore sportivo come del resto dell'allenatore le pressioni aumenta tutto quanto, ed è logico che tu non puoi sbagliare quasi nulla, perché è automatico, siamo sempre lì, finché a Sassuolo tu fai un'annata buona, una meno buona, poi trovi, però riesci a scoprire quei due o tre giocatori, riesci a fare mercato, allora hai fatto grandi cose. Alla Juventus devi riuscire a non sbagliare neanche un acquisto e devi riuscire immediatamente a creare un gruppo vincente, un gruppo che possa perlomeno dare la sensazione di essere vincente.
O quantomeno lottare per, poi se vinci magari non, però insomma lottare per un obiettivo importante, certo. Cosa che non avviene da tempo. A proposito di gruppo da creare, i nomi sono questi: Colomani vicinissimo, accordo già raggiunto con il calciatore, serve quello tra la Juve e il Paris Saint Germain. Secondo te fa bene la Juventus a riprenderlo?
Penso di sì, perché non vedo tantissimi attaccanti di grandissimo valore, perché quelli che ci sono e altre squadre insomma logicamente se li tengono, e ha già vissuto un'esperienza di calcio italiano, quindi non parte da zero, e questo secondo me diventa fondamentale. E abbiamo visto benissimo come con gli acquisti dell'anno scorso insomma il rischio di errore sia alto, e allora io penso che Colomani insomma abbia dimostrato di avere le qualità e le caratteristiche per poter stare in una squadra come quella bianconera, e quindi penso che facciano bene.
Poi servirebbe un altro attaccante, considerando che Openda è sul mercato, David è sul mercato, Milik probabilmente rescinderà consensualmente, comunque andrà via. Ti leggo, le parole sono di 20 minuti fa di Carnevali, e poi ti chiedo, proprio sul discorso Vlahovic. Lui ha detto: personalmente non ho mai parlato con lui, nel calcio oggi certe possibilità non ci sono e domani possono riaprirsi, è sicuramente un giocatore importante, ma allo stato attuale non rientra nei nostri pensieri. Come le possiamo decifrare queste dichiarazioni?
Ma io sinceramente faccio fatica, nel senso che mi sembra un po' di rivivere quello che è successo con McKennie l'anno scorso, fuori dal progetto, assolutamente. McKennie non doveva più far parte della Juventus per motivi di mercato, per scelte della società, del giocatore, più tante cose, e poi dopo diventa, ci si accorge che diventa fondamentale in quel progetto, e lo ha dimostrato, che è stato uno sicuramente dei più propositivi di tutta la stagione. Quindi sembrano quasi essere parole un pochettino a cercare di allentare un attimino quello che c'è di pressione sul calciatore, quello appunto di cercare magari di far abbassare un pochettino anche
le pretese,
e poi dopo avere la consapevolezza che probabilmente è un attaccante che può fare veramente comodo alla Juventus. Quindi è logico che poi dopo bisogna sedersi al tavolo, guardare tutte le cifre e tutto quanto quello che si vorrà guardare, però insomma Vlahovic dal punto di vista dei numeri secondo me non ha deluso, anche se è vero che tecnicamente, soprattutto lontano dalla porta, tiene tutti i palloni, e poi che in tante partite ha sbagliato diversi gol. Però insomma, andiamo a vedere quando Vlahovic è stato in campo, o quando anche solo è subentrato, è stato uno dei sempre dei più pericolosi.
Questo è vero. Quindi diciamo che al di là del tuo parere, la penso come te sul discorso tecnico-tattico. Tu, se dovessi puntare un euro oggi sul rinnovo, domani scadrà il suo contratto, punti sul rinnovo di Vlahovic?
Io sì, però appunto è quello che è le mie sensazioni, o quello che farei io. Dopo è logico che insomma tutto è da vedere.
Andando dietro, e parliamo di trequartista, Spalletti avrebbe messo gli occhi su Brahim Diaz, ex Milan, attualmente al Real Madrid, anche se gioca poco. Ora Mourinho dice: non toccherò a nessuno, però ne ha tanti. Lui potrebbe essere un profilo, per esempio, secondo me sì, come trequartista centrale eventualmente.
Sì, a me è piaciuto molto. A me Brahim mi è piaciuto tantissimo quando anche col Milan giocato, è subentrato, sono state delle partite che subentrando ha proprio cambiato l'inerzia della partita stessa. Il Real Madrid ha trovato poco spazio, però è un giocatore che comunque è vivace, è uno di quei giocatori abili nell'uno contro uno, e siamo sempre lì, conosce benissimo il campionato italiano, quindi secondo me è un profilo ottimo, interessante, e nel caso in cui, appunto, visto che a Madrid ci sono tantissimi calciatori, che lui di spazio non ne ha tantissimo, insomma, potrebbe venire comodo, sicuramente. Quindi ha proprio quelle caratteristiche nel calcio moderno, di tutto campista, diciamo, però in grado sempre anche di dribblare, di creare l'uno contro uno.
Esatto,
stiamo guardando un pochettino quello che succede al mondiale, quello che succede in Europa. Se tu non hai calciatori abili nell'uno contro uno a saltare l'uomo, le partite diventano veramente difficili. Poi
è verissimo. Facendo ancora qualche passo indietro e andando sulla mediana, invece ti faccio dei nomi, che sì, che arriverebbe a zero, ma poi bisognerebbe vedere il discorso legato all'ingaggio. Lui già ha detto, se fossi in qualche club io acquisterei, che sì, vabbè, si è autocandidato, diciamo così. Poi Lobotka, che però ancora un anno di contratto, è difficile trattare con il Napoli, ma Allegri, che insomma, come sai, sta per diventare ufficialmente allenatore del Napoli, lo vorrebbe Gatti, e quindi ci potrebbe essere uno scambio. 3, Goretzka, che invece potrebbe essere preso a parametro zero. Di questi tre, chi prenderesti di questi?
Io dico che sono profili tutti molto, molto interessanti, tutti sicuramente di valore. Poi bisogna cercare di capire qual è il calciatore veramente che tu
funzionale,
vuoi.
Sì.
Vuoi un Lobotka in grado di fare proprio il playmaker e fare il centrocampista che prende tutti i palloni, dalla quale appunto arrivano tutte le giocate, e sappiamo benissimo quanto sia bravo, oppure vuoi un calciatore di spessore come può essere Goretzka, è bravo anche nell'inserimento, comunque di fisicità superiore sicuramente, di grandissima esperienza, che porta anche una mentalità vincente. Allora insomma, sai, diventa devono capire. Spalletti sicuramente non sa meglio di me, sa sicuro qual è il profilo su cui andare, quindi quando avranno le indicazioni giuste poi andranno a cercare di fare la trattativa. Però insomma, hai fatto dei nomi che secondo me sono interessanti, ottimi, e che farebbero probabilmente fare anche un salto di qualità al centrocampo juventino,
che ne ha bisogno. Andando sulla tua, diciamo così, zona di più di competenza, è tutta quanta, però insomma tu eri un difensore, quindi ancora di più la difesa. Due nomi: Muharemovic, la Juventus lo sta per riprendere, poi ha puntato Lukumi. Caballa andrà via, Bremer bisognerà vedere, però intanto Lukumi e Muharemovic, soprattutto Muharemovic, sembra insomma molto vicino al ritorno, perché è nato calcisticamente nella Juventus.
Sì, sicuramente per me, dal mio punto di vista, non stiamo parlando di difensori,
certo, fortissimi.
Fortissimi, cioè sono di quelli che ti fanno veramente cambiare quello che potrebbe essere il reparto difensivo. Cioè, sempre lì, in una rosa ci stanno sicuramente, però dovresti riuscire ad andare a prendere quel leader difensivo di grandissima, diciamo, di qualità, che possa farti fare veramente il salto di qualità. Se no mi dà sempre la sensazione di essere, ok, creo un gruppo di difensori bravi, però poi dopo nessuno di questi eccelle più degli altri, e allora sì, sono nomi che ci possono stare tranquillamente, ma ci vuole anche qualcosa di un pochettino più, secondo me, di sostanza e di qualità.
Posso tradurre questa tua risposta, cioè Lukumi ok al limite, Muharemovic ok, però devi tenere Bremer, giusto?
Sì.
Questa è la sostanza, mi pare di capire.
Sì. Esatto. Sì, questa è la sostanza. Cioè io i calciatori o quelli che posso intravedere che abbiano qualcosa in più dal punto di vista qualitativo per potermi veramente far diventare forte, io li devo cercare di tenere. Poi intorno tutti posso mettere chiunque, però se no diventa difficile. Poi
serve una guida, dai, non solo sotto il profilo tecnico tattico ma anche emotivo, se vogliamo. A proposito di guida emotiva, ruolo importantissimo è quello del portiere, poi ci salutiamo. Sergio, insomma, tu sai benissimo Di Gregorio sul mercato, adesso vediamo per se resterà o meno, però la Juventus sta cercando un portiere in pole position, già c'è l'accordo con il calciatore, anche in questo caso bisognerà trovare quello con l'Aston Villa, c'è il Dibu Martinez. A proposito di leadership, magari qualcuno dice è un po' esagerato alcune volte, però Zoff, che è uno tranquillo, ha detto ragazzi l'importante è che pari, cioè Dibu potrebbe essere a 33 anni, lascia perdere il discorso economico, quello poi riguarda la società, però potrebbe essere il profilo adatto?
Ma sicuramente, perché allora arriva sicuramente un giocatore di esperienza, l'età lo dice, e quindi può essere sicuramente un portiere adatto e all'altezza per quello che è il futuro e la prospettiva di cercare di creare proprio partendo da dietro qualcosa di solido, e quindi sono d'accordo con il grande Zoff. Alla fine secondo me la cosa fondamentale è che sia bravo in porta, poi che sappia fare playmaker, prendere palla, dribblare, giocare, lanciare di 100 metri, secondo me insomma anche no.
Certo.
Vado controcorrente,
certo.
Perché le grandi squadre o i grandissimi allenatori prediligono magari a volte il portiere più bravo coi piedi piuttosto che in porta. Io sono ancora del vecchio stampo.
Anch'io, ti giuro, anch'io.
Per me è tutta la vita Peruzzi.
Sì.
Poi dopo se ne parla.
Una domanda personale per chiudere veramente. Sergio Porrini da grande cosa farà?
Sergio Porrini da grande si gode quello che la vita gli ha donato, perché è stato sicuramente fortunatissimo per aver realizzato tutti i suoi sogni, che erano quelli che da bambino avevo, di poter indossare la maglia nazionale, di poter giocare in un grande club e di poter vincere tutto. La Juventus mi ha dato tutto questo, e quindi adesso, vista la parentesi di allenatore e di vice allenatore che è un po' finita alla soglia quasi dei 60 anni, insomma penso che sia il momento giusto per godersi la famiglia, per godersi quei momenti intimi, perché insomma il calcio è bello ma mi ha un pochettino annoiato sinceramente.
Sono d'accordo con te sotto questo aspetto, condivido il tuo pensiero, ti ringrazio e ti auguro sempre e comunque il meglio. Sergio, tu lo sai che almeno una volta al mese sei dei nostri e ti ringrazio
sicuramente. Grazie, buone vacanze.
Grazie Sergio, a te, grazie a Sergio Porrini. Quindi non lo rivedremo, insomma pensavo che invece stesse cercando qualcosa, invece giustamente sceglie la famiglia, ha detto ha avuto tutto dalla vita, vedete questo ragazzo, perché comunque è un ragazzo anche se ha quasi 60 anni, è veramente, ha un'umiltà stratosferica, servirebbe come il pane uno così adesso nella Juventus, ma poi è incisivo quando parla, nella sua calma, tranquillità è comunque incisivo, dice giustamente quello che pensa. Ho notato che Ronaldo è sempre ex Real e mai ex Juve, nello stesso tempo i giocatori attuali, ex giocatori della Juve, vengono puntualmente bullizzati da mamma Rai e da Zon. Robby, allora, che in generale, diciamo così, quando si tratta di una cosa negativa, ok, un ex calciatore, anche se ha vestito un anno la maglia della Juventus e 5, che ne so, dicono l'Inter, un club a caso, mi viene da ridere perché non è a caso, mettono sicuramente la foto con la maglia della Juventus. Però in questo caso, molto onestamente, ti dico che nella Juventus ha giocato 3 anni, ma Ronaldo al Real Madrid è stata una cosa diversa rispetto a quello che è stata la Juventus. Però in generale ho capito il tuo discorso. Vai Gabri.
Buonasera Quintiliano. Io più che
ciao
Maremovic, io punterei quell'altro del Bologna che adesso sta giocando i mondiali,
sì,
mi piace molto di più come difensore centrale, molto più forte, a meno che non fai tutte e due, cioè vendi Kelly, fai la plusvalenza e te prendi tutte e due.
È possibile?
Quello del Sassuolo e quello del Bologna. Però anche là Bremer, io non l'ho visto bene quest'anno, cioè è più lento, cambi di direzione non li fa più bene, cioè non va deciso sui contrasti. A noi ci servono difensori che spalla a spalla non si mettono paura.
Allora, io ho capito cosa vuoi dire. Su Bremer l'ho detto io in tempi non sospetti, quest'anno non è stato il solito Bremer. Io gli do però un attenuante: nel giro di un anno, da ottobre dell'altro anno a l'ultimo ottobre, cioè lui è stato operato due volte al ginocchio sinistro, due volte, ed è stato palese un Bremer diverso, cioè le difficoltà si sono viste, perché sembra non che abbia paura, però non è quello pre-interventi al ginocchio. Sono comprensibili, ha fatto anche qualche errore decisivo, ha causato qualche rigore, però nonostante questo, siccome tu non puoi prendere un difensore del suo livello adesso, non credo che possa prenderlo la Juventus, se la Juventus riuscisse a tenerlo non sarebbe male, anzi lo considererei quasi un nuovo acquisto sotto alcuni punti di vista, intanto perché forse, questo lo speriamo, avrà recuperato totalmente dal doppio intervento, quindi dagli infortuni. E poi comunque avresti un leader che già conosce la Juventus, sono 6 anni, vedremo. Però tutti questi nostri discorsi, chiaro, non possono prescindere dalle esigenze della Juventus, perché per esempio, mi dai un assist, Antonio da Caserta scrive: ciao Quinti, vogliono Bremer e che paghino la clausola di 58 milioni o niente, è ora di finirla a fare beneficenza. Guarda Antonio, secondo me, se arriva un club, sai che la clausola rescissoria scatterà dal primo di luglio e diciamo così terminerà, scadrà il 10 agosto. Se in questo arco di tempo un club estero, perché vale solo per i club esteri, si dovesse presentare con 58 milioni, è chiaro che la Juventus non potrà fare nulla, cioè qualsiasi sia l'idea della Juventus, dovrà cedere il calciatore e incasserebbe i 58 milioni. Secondo me per 58 milioni la Juventus li dà, ma non credo esista o ci sia, solo in Arabia Saudita forse, ma non credo che sia l'ambizione di Bremer, non credo esista un club disposto a darti 58 milioni. Quindi due vie: se la Juventus vuole tenerlo, perché negli ultimi tempi anche lui ha aperto la possibilità di restare, Spalletti ha chiesto la permanenza, forse riuscirà a Carnevali a fare altre operazioni in modo tale che possa tenere Bremer, prima via. Seconda, togli la clausola recessoria se vede che nessuno se lo vuoi vendere, ti dà 58 milioni e magari contratti con qualche club a una cifra ovviamente inferiore. Questo dipende esclusivamente dalla Juventus, però uno come Bremer poi è difficile trovarlo. Questo, io sono d'accordo con Porrini quando dice sì, puoi prendere chiunque, Muaremovic, puoi prendere Lukumi, ma serve comunque un leader lì. Parliamo della zona centrale della difesa, perché Kalulu e ovviamente lo consideriamo esterno destro basso, e quindi bisogna stare molto attenti al discorso Bremer. Siamo giunti all'ultimo break, fateci sapere tutto quello che pensate rispetto a quello di cui stiamo parlando. Ha messo ulteriore carne sul fuoco anche il nostro Sergio Porrini, quindi a tra poco.
Fuori di Juve.
Di nuovo in diretta, stavo vedendo il collegamento, il report, diciamo così, di Sky Sport sul discorso appunto legato alle parole di Carnevali sulla faccenda Vlahovic. Allora, Valentina Mariani dice: ha chiuso a Vlahovic? Sì, è sembrato anche a noi di Sky che chiudesse la possibilità. Io non, guardate ragazzi, non sono sicuro. Poi ovviamente nel calciomercato mai dire mai, però al momento sembra davvero chiusa. È giusto il discorso su De Vidi e Open Openda, perché poi in base a quello che sarà il futuro di Openda e David dipenderà se la Juve farà un attaccante o due in entrata. Openda, ragazzi, non voglio nemmeno immaginare che ci possa essere la minima possibilità di tenerlo, forse David, boh, ma comunque sul mercato. Allora dipenderà appunto il fatto di fare un solo attaccante o due, poi ovviamente con lo Maniro sappiamo com'è la questione, però lui dice che le parole di Carnevali secondo Sky l'hanno interpretata come una sostanziale chiusura. Io vi dico la sincera verità, ragazzi, non sono certo, non so come la pensiate voi, perché bisogna stare attenti. Carnevali è da tanti anni che fa questo mestiere, quindi magari avrà detto queste parole per spronare il calciatore a dire: oh, Vlahovic, che vuoi fare? Guarda che non hai richieste dal Barcellona, come si dice, dal Bayern Monaco, come si dice, soltanto dalla Turchia ti voglio. Non vuoi andare in Turchia? Vai in Turchia. Però poi giochi in un campionato, sì, ti danno i soldi che chiedi, forse, anzi quasi sicuramente, però è chiaro che tu non sarai in un campionato competitivo. Ve le ripeto, personalmente, ha detto Carnevali, non ho mai parlato con Vlahovic, nel caso oggi, nel calcio oggi, certo, possibilità non ci sono e domani magari possono riaprirsi. È un po' la frase che dico io: il mercato, ragazzi, quello che è vero oggi domani magari viene smentito, per questo non lo amo, però dobbiamo parlarne. È sicuramente un giocatore importante, ma allo stato attuale non rientra nei nostri pensieri. Vi ricordo che domani a mezzanotte Vlahovic è un giocatore libero perché gli scade il contratto. Vai Gabri.
Ciao Quintino da Roma.
Leonardo,
allora adesso ottimismo nel vivo. Per quanto riguarda Moharemovic, credo che sia più un'opportunità, perché la Juve ha questo 50%, perché beh, sì, il reparto che meno necessita di correttivi è proprio la difesa.
Dipende.
Vista l'urgenza di altri reparti. Su Colomani io sono contento, perché non bisogna guardare le statistiche, perché le statistiche ci dicevano che Openda e David erano dei mostri, da noi hanno fallito. Dicevano che Malen alla Aston Villa era pietoso, invece alla Roma è stato un fenomeno, e hanno detto che Colomani, quando è venuto da noi, ha fatto molto bene. Poi servirà sicuramente un altro attaccante, più che altro con caratteristiche diverse,
certo,
perché magari all'interno di una partita o determinate partite c'è bisogno di altro, come ha detto Spalletti. Attendiamo fiduciosi.
Grazie Leonardo. No, ma io Colomani aspetta, non so se tu ti riferisca a me o meno, a me non fa impazzire, attenzione, però non sto dicendo è scarso, è mediocre, non lo prendere Juventus. La Juventus deve fare anche di necessità e virtù. Per esempio un amico, Christopher, che dice: intanto grazie della risposta esaustiva su Lobotka, e ti ho detto più o meno quello che si legge di Lobotka. La ripeto magari per chi si fosse messo in contatto con noi più tardi. Spalletti ha fatto il nome di Lobotka, il cui contratto scade nel 2027, ha una clausola rescissoria, ripeto, tra i 28 e i 30, non sono sicuro al 100%, ma sicuramente tra i 28 e i 30, la chiave potrebbe essere Gatti, perché Gatti, che non rientra nei piani di Spalletti, un giorno spero che me lo spiegherà Spalletti perché, però per carità, sono punti di vista, piace molto al Napoli, o meglio piace molto ad Allegri, che sta per essere annunciato dal Napoli, e quindi c'è la possibilità di uno scambio. Ora Gatti più o meno vale 25, Lobotka ha questa clausola di 28, chissà, magari o con un piccolo conguaglio oppure ci si mette d'accordo alla pari, staremo a vedere. Quindi questo è un po' il discorso. Christopher poi ci dice che secondo me ci sarà uno scambio alla pari tra Colo e Thuram. Io ti dico la verità, io se loro lo valutano 40 milioni, cosa Colomani, il Paris Saint Germain, io non lo prenderei, perché Thuram vale 40, è valutato 40, mentre l'altro io sinceramente non glieli darei, però è sempre una mia idea. Buona settimana carissimi Quintiliano e Franco. Tra i tanti nomi di mercato, l'unico forse è Colomani, perché c'è del Thuram. Se poi arrivano 40 milioni, un abbraccio Terry. L'hai detto tu, cara Terry, purtroppo è il discorso legato ai soldi, perché la Juventus incasserebbe 40 milioni e, aggiungo io, cosa non trascurabile, anzi estremamente importante, ricaverebbe una plusvalenza, diciamo così, abbastanza elevata, perché se non ricordo male a bilancio Thuram pesa 12 milioni, ancora rimasto di costo. Questo significa che se lo vendi a 40, fai 40 meno 12, la differenza, oltre a incassare ovviamente i 40 valore del cartellino, la differenza tra i 40 e il peso a bilancio, in questo caso 12, è tutta plusvalenza. Ragazzi, purtroppo ragazzi, dobbiamo ragionare così. Ne parlavo prima anche con Gabri su tutte dinamiche strane legate alle plusvalenze, però è necessario che vengano fatte. Scusate ragazzi, avete notizie di Colomani? Ne stiamo parlando, non se ne parla più da parecchio? Ma sei collegato con Radio Bianconera questi giorni oppure ne stiamo parlando praticamente tutti i giorni? C'è stato questo primo incontro vero? Vero, c'è stato questo primo incontro nel primo giorno ufficiale del calciomercato che si è aperto oggi e sembra insomma che le parti insomma stiano cercando un'intesa non solo sulla cifra. Inizialmente pare che abbia chiesto 40 milioni per Paris Saint-Germain, la Juventus vorrebbe dargli sui 35, ma soprattutto poi bisognerebbe anche trovare l'intesa sulla formula, perché ovviamente la Juve vorrà. Ecco perché quando si parla di scambio alla pari all'amico di prima rispondo tra Colomani e Thuram, non credo. Sarebbero, sempre che la Juventus decida di darlo al Paris Saint-Germain, due operazioni distinte, perché Colomani la Juventus vorrebbe prenderlo in prestito, ci proverà, prestito oneroso, obbligo di riscatto legato al raggiungimento di determinati obiettivi, però la Juventus converrebbe. Dal canto suo i francesi vorrebbero cederlo a titolo definitivo, staremo a vedere cosa succederà. Antonella, che saluto, invece dice: buonasera Quinti, per quanto mi riguarda il signorino Dusan, significativo signorino Dusan, dovrebbe abbassare le alucce. Una volta si diceva, una volta al principio, dovresti abbassare le penne, quando insomma uno è un po' troppo, no? E se la tira un po' troppo, diciamo così. Staremo a vedere, perché io ho l'impressione che Vlahovic, Antonella, si aspettasse veramente una chiamata di qualche top club europeo, che secondo me non ha ricevuto, e quindi in una fase ancora di sostanziale stallo. Buonasera Quintiliano, Franco, Claudio dalla, questo l'abbiamo, dalla Milik. Guarda Milik, ve la dico tutta. Milik andrà via dalla Juventus, ma Milik ha avuto dei problemi, l'ha detto anche lui, e ha parlato di depressione. Io poi so anche perché, però insomma ha avuto dei problemi importanti, e quindi adesso non ha più senso che resti la Juventus. E vi assicuro, a me intanto dispiace umanamente a prescindere, ma dispiace anche sotto il profilo del calciatore, che secondo me, ve la dico tutta, degli attaccanti che ha la Juventus adesso ad oggi è il più forte tecnicamente, il più forte di tutti. Però purtroppo poi si arriva a un punto che è necessario, indispensabile, quasi fisiologico, il divorzio. Vai Gabri.
Quindi io ti seguo come al solito, ma voglio farti anche oggi una domanda.
Anche due.
Accelerata per Colomoni, accelerata per Colomoni. Ma è mai possibile che con tutti i giocatori che ci sono in giro per il mondo non si riesce ad avere altri sbocchi? Ma dico, ma veramente, io sono anche un po' deluso, adesso Carnevale, come lì, tutto quello che vuoi. Ma dico, ma è possibile che oltre a questo giocatore non si riesce ad andare? Ma poi siamo sicuri che questo può risolvere l'attacco per la Juve? Non era meglio Sorloth? E quello segna di più. Come facciamo? Mi sa allora, che la Juve è un po' incompleta così, eh?
Allora, Carmelo, grazie intanto. Un saluto e un abbraccio. Intanto, oggi si è aperto ufficialmente il mercato. Carnevali sta lavorando dal primo giorno in cui è arrivato, che da pochissimo tempo. Diamogli appunto tempo, vediamo cosa farà. I giudizi vanno fatti a cose finite, quindi in questo caso a mercato concluso. Aspettiamo i primi colpi. Però quando tu mi dici possibile che non si possa andare oltre certi nomi, bisogna sempre contestualizzare. Il momento della Juventus è questo. Non puoi prendere, ora dico Holland per estremizzare, ma un top non lo puoi prendere. Per esempio, mi ha scritto un amico, ha visto il Milan, ha preso Ramos 70 milioni. Per me, io non lo so come le pensa Gabriele, per me è una follia. spendere 70 milioni per un calciatore che comunque non è titolare, seppure nel Paris Saint Germain. Poi magari diventa Malen, ma la differenza è che la Roma Malen credo che tra una cosa e l'altra l'abbia pagato sui 30, no? Giusto? 28? Qualcosa del genere. Un conto è che ti esce un Malen a 28, ma 70 sono tanti, come minimo mi deve andare in doppia cifra. Quindi la Juventus però non può permettersi questi esborsi e quindi deve cercare di fare di necessità virtù, sperando, io sono sempre diciamo così fiducioso che prima o poi insomma esca fuori anche un nome che non si sta facendo, che invece diventi appunto il Malen di turno, che diventi poi invece importante, che dia molto alla Juventus, aspettando sempre e comunque l'esito di Vlahovic. Ora le parole ve le ho lette, non so cosa significhino queste parole, però staremo a vedere. Vai Fede.
Sì, ciao Fede. Carissimi, dai, speriamo in bene che domani vendiamo per fare questa benedetta plusvalenza e inizia il nostro mercato come Dio comanda, me lo auguro, dai, speriamo in bene. Comunque il Giappone sta vincendo contro il Brasile 1-0, dai. Vediamo un pochettino di andare avanti anche noi con gli acquisti.
Ah, pensavo
ciao di... Franco, ciao Quintiliano, ciao.
Ciao a te, grazie. No, pensavo andiamo ad andare avanti anche noi nel mondiale, l'Italia che non c'è, insomma. Ma io sentivo oggi tanti... Io l'ho visto, ve l'ho già detto, non sto seguendo molto il mondiale, anche perché o sto qui a una certa ora oppure vado a casa, poi c'è il secondo tempo... I primi turni, ora siamo sedicesimi, forse dagli ottavi, non lo so. Per oggi sentivo tanti addetti ai lavori e l'avevo visto in parte il Giappone, che tutti danno per sono i classici giapponesi. Secondo me sono forti anche tecnicamente. Ora, magari il Brasile adesso vincerà 4-1, non lo so. Però, non, come si dice qui a Roma, non se la porta da casa sicuramente il Brasile con il Giappone. Deve stare molto attento. Facendo un'analisi ieri, no, con un amico, in questi mondiali alla fine... Ma quali sono le nazionali più forti? Le solite. La Francia credo che sia superiore, non so come la pensiate voi. Anzi, io ve la dico tutta, secondo me la Francia ha quasi due squadre. Cioè, due squadre forti. Anche la seconda ipotetica squadra è forte. L'Argentina ha Messi, ma non solo, ma Messi e Messi. La Germania finora un po' ha deluso. Però io non sono sorpreso. Parliamo sempre di risultato momentaneo dell'1-0 del Giappone sul Brasile, perché il Brasile in fondo io non vedo ancora un Brasile di una volta forte, questo è. Allora, vedete, ha parlato Rabiot verso Francia-Svezia, sentiamo di essere ultra favoriti. A proposito, io ho fatto un post oggi, no? Certi giornali, sempre il solito francese che conoscete. Ora capisco la libertà di espressione, scusate questa parentesi, ma ci tengo, perché se tu perdi una madre, io l'ho persa, credo che tu abbia uno dei più forti dolori che per un uomo, perdere un genitore, no? In questo caso una madre. Ma non puoi fare l'ironia, lo sapete di quale giornale parlo, no? Su Deschamps, facendo una vignetta con Deschamps che alza, mi sento male solo a ripeterlo, cioè alza sostanzialmente le ceneri della madre, no? Come se fosse una coppa, alza la coppa Deschamps. Secondo me è vergognoso questo, infatti in Francia stanno facendo. Ora io, libertà di espressione, la satira, però c'è un limite, perché di fronte a certi dolori dovreste tacere. È meglio che mi fermo qui, vai. Ah no, non ce l'abbiamo, scusami. Quindi veramente mi è dispiaciuto molto, soffro molto per questa cosa qui, non perché sia Deschamps, poteva essere anche un altro, poi è chiaro che sei anche affezionato a Didi. Allora, l'Olanda si prepara a scendere in campo nella notte ad affrontare il Marocco. Questa per esempio è una partita che vedrei, ma dormirò forse a quell'ora, caldo permettendo, perché ho l'impressione che il Marocco andrà avanti, guardate che vi dico, in questa edizione dei mondiali. Poi magari questa notte perde, e c'è il messaggio ovviamente della Juventus a Cop Meners, il cui destino non lo sapremo mai. Sul profilo X la società bianconera ha voluto far sentire la propria vicinanza al centrocampista. Teun Koopmeiners e l'Olanda affrontano nella notte il Marocco ai sedicesimi di finale, ha scritto la Juventus. Insomma, non è che l'abbia proprio sostenuta, ha detto quello che sappiamo tutti, non mi sembra proprio un sostegno questo qui. A Teun Koopmeiners, ecco, per esempio Koopmeiners è un altro calciatore che ovviamente è sul mercato. La Juventus, per evitare la minusvalenza, dovrebbe cederlo almeno intorno ai 30-31, mi pare, 30 milioni forse al 30 giugno, il peso in bilancio. Si parlava di Roma, si parlava di Svilar. Per me Svilar, non so chi l'abbia messa in giro questa voce, ma la Juventus, ma magari prendesse Svilar, ma credo che la Roma, nel caso in cui decidesse di cederlo, ma non sono sicuro, ti chiede almeno 40-50 milioni. Qualcuno dice no, però a Gasperini piace Koopmeiners. Sì, ma piace anche Svilar, che gli ha dato diversi punti, perché se la Roma è qualificata in Champions League, grande merito a Gasperini, grande merito a Malen ovviamente, ma grande merito soprattutto nella prima parte della stagione proprio a questo portiere, che è veramente forte. Poi carissimo, una domanda: ma la Juve può vendere i propri diritti televisivi ad altre nazioni oltre alla FIGC, visto che siamo tra i numeri uno di tifosi in Italia e nel mondo? Sì, ci sono alle varie federazioni, però comunque sia in Italia, a parte non è la FIGC, è la Lega Calcio, attenzione ragazzi, no, non confondiamo, vi rifaccio, ve lo ridico, la FIGC è la Federcalcio, cioè il governo del calcio, la Lega Calcio è la Confindustria del calcio, cioè l'insieme dei vari club. Però sì, lo può fare, però questo non, in Italia sicuramente non è la Lega Calcio, capito? Cioè non è la Lega Calcio che vende alle varie TV, la Lega Calcio è l'insieme dei club, quindi la FIGC non c'entra nulla con i diritti televisivi. Poi dovrebbero cambiare delle regole, non so adesso cosa farà Malagò rispetto, perché sapete che all'estero per esempio i diritti televisivi sono distribuiti, parlo per esempio della Premier League, in maniera più equa. In Premier League è vero che c'è un appeal diverso eccetera eccetera, però un club medio prende tanti soldi per i diritti televisivi quasi pari a un top club italiano, pensate. Quindi non c'entra nulla, però può venderli, perché no? Ma no, questo però non significa che li vende all'estero, non li vende in Italia. Allora, Giuseppe da Porto Sant'Elpidio, sì, ho postato l'altro giorno un video proprio di Danilo, perché lui dice che figura Danilo lo Juventino e quanti rimpianti. Questo è un rimpianto. È un rimpianto, perché qui non stiamo parlando soltanto di un calciatore comunque forte, che non è un fenomeno, ma è stato mandato via dalla Juventus in quel gennaio il capitano della Juventus, uno dei pochi leader. Lo stesso Szczęsny fu mandato via. Cioè, capite gli errori? Oggi leggevo che dal 2023, gli ultimi due mercati, mi pare che la Juventus abbia speso oltre 400 milioni. Ditemi un calciatore top. Guardate che il migliore di tutti, pensate, è Kalulu, per quello che è stato pagato e per quello che ha dato. Gli altri, alcuni che devono fare la differenza, sono flop, l'abbiamo detto mille volte. Cioè, capite perché poi adesso Carnevali si trova a lavorare in una situazione estremamente complicata per degli errori derivanti dai predecessori, come lì per gli errori derivanti da Giuntoli, ma lui ha fatto quasi peggio, anzi forse peggio. Adesso Carnevali deve riparare agli errori di entrambi, e mi riferisco soprattutto ad alcuni nomi che sono stati presi a cifre astronomiche, dovevano fare la differenza per fare il salto di qualità alla squadra, invece sono stati degli autentici flop. È inutile che li ripetiamo, sappiamo quali. Ciao, un buon esterno italiano che costa solo 6 milioni e liberali, ha anche segnato, mi sembra che abbia vinto l'Under 19, però sì, lo prenderei, però non è che a lui l'affiderei da titolare, però è uno dei migliori, è stato al dribbling, visione di gioco, panca perfetta. Ah ecco, perfetto, allora sì, sono d'accordo con te, non lo lasciamo al coma per poi provarci il prossimo anno a così a cifre triplicate. Francesco da Livorno, guarda Francesco, potrebbe essere un'opzione, io non so però se la Juventus adesso stia lavorando su questo profilo, su questo ragazzo, perché le priorità ovviamente sono altre. Mi riferisco all'attaccante, mi riferisco al portiere, insomma
sappiamo, c'è anche altre priorità, poi vediamo con questo Liberali. Ripeto, mi pare che l'Under 19 abbia vinto, lui abbia anche segnato. Mi viene in mente questo, che l'Under 17 ha vinto gli europei, l'Under 19 forse potrebbe andare bene, però poi in Italia non abbiamo una nazionale maggiore all'altezza, e questo è un lavoro che dovrà fare. Se vado al Consiglio federale glielo chiederò come intende valorizzare i giovani a Malaga, ovviamente. Se vado al primo Consiglio federale adesso vedremo. Speriamo che l'attesa per l'arrivo di Colo poi non porti agli stessi risultati di Coppa Meners, fortemente voluto, atteso, strapagato, e poi sappiamo come era finita. Pierda ancora, però Pier aspetta, c'è una differenza sostanziale, che Colomani 6 mesi nella Juventus li ha fatti e non è andato male, è vero. Ha segnato all'inizio in 3 partite 5 gol, poi si è un po' fermato, poi qualche gollettino lo ha rifatto. Fondamentalmente il bilancio di quei 6 mesi possiamo definirlo anche positivo. Poi è andato al Tottenham, ha fatto malissimo come tutta la squadra del resto, però non so se a me non convince. Poi io spero che se la Juventus dovesse prendere Colomani, questo ragazzo esploda e faccia tanti gol, perché vi posso dire, al di là del fatto che piaccia tanto poco a me, io non conto nulla ovviamente rispetto alla Juventus, però bisogna anche sottolineare un aspetto non proprio trascurabile. L'unico finora di tutti i nomi che si fanno accostati alla Juventus che ha detto che voglio tornare alla Juventus a prescindere, perché lui l'ha detto già prima ancora che la Juventus conoscesse l'esito del risultato l'esito del campionato, e quindi conoscesse la coppa da fare anche in Europa League. Non mi interessa, io comunque voglio andare alla Juventus, questo è un aspetto importante. Poi a me non fa impazzire, ripeto, i 6 mesi nella Juventus non sono andati male, bisognerebbe vederlo come al solito con Spalletti, però credo che sia, non dico addirittura d'arrivo, insomma, però quasi. Il grande Porrini ci fece vincere la Coppa Italia nel 95, Marco, e gliel'abbiamo ricordato diverse volte, ogni volta ovviamente non glielo richiediamo. Poi ho notato che, buonasera Quintiliano, complimenti per la tua conduzione come sempre. Sarebbe possibile avere Zoff come ospite telefonico? Andrea da Roma. Ah, facciamo la richiesta. Allora, Zoff l'ho avuto tempo fa. Ci provo nei prossimi giorni, dai, ve lo prometto. E sapete che sta parlando anche altrove. Io voglio far passare anche un po' di tempo, perché magari poi qualcuno ha letto qualche giorno fa, però a Zoff ci provo, perché no? L'ho avuto, però non so se tu da quanto tempo segui Radio Bianconera, da quanto tempo segui Fuori di Juve, quindi il sottoscritto, però Pier ce l'ho già avuto, Zoff. Invece ho sentito Causio, buone vacanze, ci vediamo dopo. Dico scusami Franco, ma 10 minuti, però Zoff ci provo, dai, te lo prometto. Ho notato di Ronaldo, il tanto criticato Milan ha già preso 2 giocatori di assoluto valore. La Juve non riesce a prendere Liberali, che costa 6 milioni. Tiziano da Milano. Tiziano, io ti ribadisco, Ramos io lo voglio vedere, Ramos non so come si pronunci bene, 70 milioni, io onestamente 70 milioni prenderei un attaccante che mi garantisca almeno 20 gol, e io la vedo così, perché a parte i mostri da 100 milioni, 70 milioni sono tanti, e lui non giocava titolare, è vero, nel Paris Saint Germain, ma non giocava titolare, e quindi lo voglio prima vedere. Poi, per carità, non sto dicendo che sia scarso, mediocre, eccetera. Tra l'altro qualche mese fa è stato accostato anche lui alla Juventus, ma alla Juventus vengono accostati tanti calciatori. Siamo giunti, caro Gabri, al termine, quindi ti ringrazio per il tuo supporto alla regia e non solo, grazie a tutti voi. Domani 19:21 anche con indovinate chi? Stefano Discreti. Buona serata.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.